Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericina,
Pizzata,
Un Attimino.
Un Attimino?
Un Attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
E l'equipaggio è composto da Andrea Fazioli
e da Marco Pagani.
E siamo pronti anche stavolta a scoprire la parola segreta, la parola bella, la parola del cuore. Posso dirlo, Pagani, o è troppo stupido?
Può dirlo, può dirlo.
La parola del cuore di un poeta o di uno scrittore, in questo caso di una poetessa.
La parola cara.
Lo scrittore Karl Kraus diceva che più si guarda una parola da vicino, più lei ti guarda da lontano. E a volte, invecchiando come scrittori, si scoprono parole che sembrano completamente nuove, anche se le hai usate spesso.
Le parole che si allontanano.
Certo. E noi invece vogliamo sentire quale parola è vicina al cuore di Prisca Agustoni. Il suo ultimo libro di poesie, Verso la ruggine, edito da Interlinea. Prisca Agustoni, benvenuta.
Collegata con noi dal Brasile, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, grazie, è un piacere sempre essere con voi.
Non sapevamo se chiedere una parola in italiano o in portoghese, ma facciamo con l'italiano.
Sì, allora la mia parola, diciamo, che mi è cara è fossile o fossili, anche in plurale. Mi piace perché c'è questa idea appunto di quello dello scavo, della sedimentazione, mi piace molto l'idea delle cose che sedimentano, soprattutto quando penso al mio, nostro lavoro con le parole, con il linguaggio, ecco, sono processi lunghi, lenti e a volte misteriosi e che poi emergono magari molto tempo dopo. Quindi il fossile mi piace per questo e anche foneticamente è una parola che mi piace, ero tutta rotonda.
E poi è qualcosa che si scopre, non si toglie la terra ed esce il fossile, quindi è qualcosa che c'è già ma che si trova. A volte si ha questa impressione quando si scrive poesia, qualcosa che c'è già e che viene trovato.
Porta anche su temporalità molto più ampie, no? Molto più lunghe. Mi piace anche questa idea di una temporalità dilatata che fermenta e sedimenta nel tempo, ecco, che richiede del tempo, un rallentamento.
È bello anche il suono, mi piace anche l'idea che questa parola sia scelta anche in base a come suona, perché poi è anche un po' lo spirito di questa micro rubrica. Dall'altra parte, allora, che parola ha scelto tra quelle che invece o suonano male o non le piacciono per altri motivi?
Allora, sono poche le parole che non mi piacciono, a dire la verità, però ce n'è una che quando applicata nel campo, soprattutto mio, diciamo, nostro letterario, mi causa un po' di prurito, che è prodotto. È una parola un po' dura già anche da pronunciarsi, no? Prodotto. Ma poi anche perché...
Tutte quelle dentali.
Qualcosa che... sì, è già una parola un po' duretta, però anche perché mi ricorda un po' questa la catena di produzione, insomma... Non è che io sia ingenua, è ovvio che la letteratura anche rientra un po' in questo campo del mercato, eccetera, eccetera. Però comunque mi piace l'idea che uno si mette a fare dell'arte o a sentire l'arte come qualcosa che ci obbliga a un cortocircuito, anche in questa logica un po' di fagocitare prodotti, no? E quindi prodotto mi sembra una cosa un po', a volte mi causa un po' di malessere.
Noi proseguiamo allora nella produzione di questa puntata, Fazioli.
Sì, è bello pensare che le poesie siano fossili e non prodotti. Anche noi pagani ci stiamo fossilizzando lentamente.
Grazie Prisca Agustoni, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Restiamo nell'ambito della poesia per dire che la bellezza della poesia consiste nella sua intrinseca vastità. Se il confronto serrato fra l'io e il mondo è sempre potenzialmente drammatico, il poeta resta anche un fanciullo che gioca con le parole. Un fanciullino, direbbe Pascoli. E questo perché i poeti sanno ancora stupirsi del fatto che le parole abbiano significato. Non è scontato.
Siamo sicuri che sia sempre così?
Prendiamo questi versi di Toti Shaloia. L'uccello nero salta leggero, si chiama merlo senza saperlo.
Beh, difficile anche commentarla. Sono quelle poesie che ti lasciano quell'attimo di silenzio, no? E forse il loro obiettivo deve essere anche quello.
È bello questo merlo, così immerso nella sua merlità, che non sa darle un nome, no? Il nome è inutile per un merlo forse, ma per gli esseri umani il nome è necessario, perché hanno uno sguardo, tutti abbiamo uno sguardo poetico sul mondo. È così che nascono le lingue, non solo per comunicare. Frenando il triciclo, mi chiede il tricheco, sai dirmi da amico dov'è che mi reco?
Il tricheco, sul sì. Triciclo.
È nato dalla parola triciclo nei versi di Toti Shaloia, no? Ma nella nostra mente si disegna l'immagine di un tricheco in triciclo che si affida a noi chiamandoci amici. Sono i versi di Toti Shaloia raccolti in Versi del senso perso di Einaudi e sono poesie colme di animali. Gliene dico ancora una inquietante, Pagani, intanto le passo il libro. La zelante zanzara dell'Alsazia, se all'alba s'alza sazia, mi ringrazia.
È un po' la rana in Spagna, gracida in campagna, siamo un po' su quella falsariga.
Sì, ci sono la mucca di Lucca, i conigli in Campidoglio, i tigri, i topi, i corvi.
La smetta, per favore.
La smetto. Grazie. D'accordo. Veniamo alla nostra domanda dal pubblico.
Allora, lo dicevamo settimana scorsa tra di noi, poi c'è arrivata anche una richiesta di, come dire, un sollecito. Si dice un'email o una email. Allora, è un dubbio che si ripropone soprattutto, ciclicamente, soprattutto qui in Svizzera italiana, malgrado in lingua italiana è ormai abbastanza definito il genere femminile per indicare la email. Allora, la domanda ce la pone Enrica di Bellinzona e ci chiede proprio, si dice ti mando un mail o una mail, maschile o femminile, e si deve dire mail o email con la E davanti.
È dura, io sarò old fashioned per usare per la seconda volta un anglismo per farla gioire, Pagani, ma personalmente uso
c'è
la parola...
C'è tripudio qui, eh?
Sì, vedo, la parola lettera. O tutto al più messaggio che evoca i messaggi in codice, messaggi in bottiglia, un sapore avventuroso, o dispaccio. Però credo che in realtà...
Un dispaccio elettronico, penso che la gente si mette a ridere.
È bellissimo.
È
ti
molto bello.
Un dispaccio elettronico.
Ma deve essere anche comprensibile, Fazioli.
Una missiva elettronica. No, in realtà il genere è femminile, ma è attestato anche l'uso maschile da molti anni. Nel 2002 la linguista Raffaella Setti ipotizza, fra le cause che hanno generato l'uso del maschile, la traduzione implicita di email con messaggio, anche perché le due parole cominciano con la stessa lettera. E quindi molti dicono, hai letto il mio mail, sottintendendo il mio messaggio elettronico e non la mia lettera elettronica.
Non so se si possa includere tra quelli che si chiamano ticinesismi, però ti mando un mail, è molto nostro, devo dire, molto svizzero italiano rispetto
anche se è presente anche in Italia. Invece pochi usano ti mando un dispaccio elettronico e auguro,
troppo pochi, ahimè.
Mi auguro che succeda più spesso.
Ricordiamo che ci potete scrivere a info.rete2@rsi.ch, scriveteci un mail, un'email, insomma quello che vi pare, oppure scriveteci se avete voglia e tempo, prendete carta e penna, senza calamaio, magari basta anche una penna a biro o una stilografica che ci piace un sacco, un bel foglio di carta e una lettera, in questo caso a Andrea Fazioli o Marco Pagani, Rete 2, via Cureglia 38 6949 Comano.
Non siamo qui solo per ragionare sull'italiano, ma anche per scoprire nuove potenzialità espressive grazie alle altre lingue.
Edlon. E poi arriveremo prima o poi a svelare il significato di questa parola, perché so che qualcuno si sta già interrogando, ma probabilmente non l'ha ancora trovata, non è facile da trovare.
Nemmeno sa in che lingua sia.
Esattamente.
Ecco. Oggi vogliamo invece parlare di luoghi, di come certe lingue distinguono il luogo puro, generico, dal luogo oggetto, meglio dal luogo connotato da un legame con chi ne sta parlando. Insomma, dire una casa non è dire casa mia. E in italiano usiamo il possessivo mio, mia. Ma vediamo il caso del longu. Non so se lei parla il longu.
È una lingua?
È una lingua oceanica parlata a Guadalcanal, una delle isole Salomone.
Le confesso che l'ho studiato da piccolo, ma l'ho dimenticato, perché poi se le lingue non le eserciti...
Sì, è difficile. Magari conosce ancora solo le frasi base. Certo. Per esempio, la parola asi, che significa mare, beh, è un'isola completamente circondata dal mare, quindi è una parola importante, e si può definire in più modi diversi. Si può dire na holla vu tan asi, vado verso il mare, e in futuro ho intenzione di andare verso il mare, e la parolina tana, na holla vu tan asi, indica che si tratta del mare in generale, il mare generico. Se invece uno dice na holla vu asi, significa che vado verso il mio mare, verso un mare domestico, verso il mare vicino a casa mia. Quindi chi abita
tipo una vasca da bagno.
Sì, più o meno, solo che è immenso, si tratta dell'oceano, no? E chi abita sulla costa usa l'espressione perché il pezzo di mare è suo. Chi abita all'interno invece dice na holla vu tan asi. E accade in questa piccola isola circondata dal mare e ci mostra quanto gli esseri umani abbiano bisogno di sentire un luogo come proprio, come vicino, anche se questo luogo è il grande e inafferrabile oceano.
Io non so dove le trova Fazioli, ma le confesso che certe volte mi rapisce nel suo racconto. Questo era veramente affascinante. Mi
dobbiamo
costa molto
insieme,
doverlo ammettere.
Dobbiamo andare insieme alle isole Guadalcanal e così proviamo a esercitare il nostro linguaggio. Ma più vasta dell'oceano è la capacità del mio collega Pagani di provare fastidio.
L'angolo del fastidio.
Allora, puntata pasquale, Fazioli lo ricordava anche lei, la proviamo. Ci piace chiuderla con questo consueto momento così di irritazione cutanea, questa volta dedicato agli anglismi o anglicismi inutili in un crossover tra lingua parlata e lingua dei videogiochi. Tra l'altro lo sapeva, le avevo anche già detto, mi pare, che anglicismo è a sua volta un anglicismo perché torna indietro ridigerito dalla lingua inglese.
È un gioco di Mirrors.
Allora, dicevamo, parliamo della lingua dei videogiochi, del profluvio, in questo caso, di termini inglesi che la compongono. Intanto, già che siamo sotto Pasqua, lei sa come si dice uovo di Pasqua in inglese?
Si dice Easter egg.
Bravissimo. easter egg. Ecco, easter egg per gli appassionati di videogiochi significa però una cosa ben precisa che poco o nulla c'entra con la Pasqua. Arriva da lì ma è un'altra cosa, perché un easter egg in un videogame è una sorpresa o un piccolo premio, magari anche uno scherzo, una frase, un gioco di parole nascosto all'interno del gioco stesso e tenuto segreto dai programmatori. Non ha uno scopo nel gioco, non ha una funzione narrativa, non è necessario per proseguire nel gioco, è una cosina in più, un regalino che i programmatori lasciano solo a chi riuscirà a trovarlo. Il risultato, piuttosto bizzarro però linguisticamente, è che se un anglofono gli parli di easter egg probabilmente penserà alla Pasqua, ma se ne parli con un italofono che gioca, a cui piace giocare, penserà proprio a questo, all'easter egg dei videogames. Ma dicevamo degli anglismi nella lingua dei videogiochi.
Immagino che siano parecchi.
Eh sì, perché fin qui il fastidio non era poi così fastidio, era quasi divertente. E allora andiamo ai fenomeni più agghiaccianti. Spesso sono verbi i cui corrispettivi ci sarebbero anche in italiano, però vengono usati in inglese e coniugati in italiano. Io già soffro.
Senti,
le faccio qualche esempio, un esempio di una frase di senso compiuto per darle un po' l'idea di quanta bruttezza.
Aspetti che mi preparo perché so che mi arriverà una ventata di bruttezza. Vada.
Mettiamo che stiamo parlando di un videogioco e io a un certo punto le dico: mi hanno bannato perché ho cheatato il mio account per farmare più in fretta e castare spell più potenti. Lei cosa ha capito, Fazioli?
Intuisco che ha fatto qualcosa di cattivo.
Questo... bannato è bandire.
Esatto. E poi mi sembra che abbia a che fare con il lanciare incantesimi. Forse ho intuito che c'è un incantesimo di mezzo.
Ma lei ha un retroterreno di gioco di ruolo da tavolo, quindi esatto. Questo in qualche modo l'aiuta. Sì, comunque non sto neanche a tradurvela, è traducibile facilmente, un videogiocatore ha capito di cosa parliamo, ma lasciamola qui, nel fastidio, nei nostri piccoli buchi neri di fastidio, come le abbiamo chiamato.
Lasciamola nel brodo di fastidio questa frase e con questo siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.